quando leggiamo un testo, questo non vale per la Bibbia, ma vale per ogni testo, c'è il testo in sé che dice determinate cose, e come ricordava Umberto Eco, nessuna interpretazione può essere infinita, perché alla fine il testo dice quello, non dice quell'altro. C'è poi un autore che non necessariamente si identifica col suo testo, e poi c'è il lettore, ci mette sempre del suo in ogni caso e ne recepisce una determinata dimensione. E le riflessioni mettono in luce come il testo, quando è scritto bene, quando è provocatorio, suscita riflessioni e considerazioni da parte del lettore. E non posso dare la risposta a tutto, anche perché non è un'ora su Giobbe che ci risolve il problema, andrebbe poi letto tutto con attenzione. Cosa posso dire su tutte queste cose che sono state dette? C'è una cosa che è ritornata più volte, per cui l'affronto per prima, il problema della conclusione del libro. Se avete fatto caso all'ultima citazione che ho letto del padre Alonso, lui dice: molti commentatori rimangono insoddisfatti dalla conclusione, e anche molti lettori in realtà, perché non risponde a quello che noi avremmo detto, attenzione a quello che noi avremmo detto. Il problema è quello che dice lui, quello che dice l'autore, che non è necessariamente quello che noi avremmo detto. Sul piano letterario la questione è stata dibattuta a lungo. È evidente che il libro ha un'introduzione in prosa, i primi due capitoli, e un epilogo anch'esso in prosa, tutto il resto del libro è in poesia, ed è altrettanto evidente, basta leggere il testo con attenzione, che l'epilogo e il prologo sono della stessa mano, cioè sono identici come vocabolario, stile e modo di scrivere. Qual è l'ipotesi? È difficile dire esattamente come sono andate le cose, però partendo dalla letteratura coeva, dalle letterature mesopotamiche, egiziane del tempo, si può ipotizzare questo, e questa è un'ipotesi che ha un suo fondamento, che il nostro saggio avesse davanti a sé una storia di un Giobbe israelita analogo a quello mesopotamico, a quello sumerico, a quello egiziano, cioè il classico giusto sofferente che poi, grazie alla sua pazienza, viene ricompensato dei mali che ha subito. Una storia che non lo soddisfa. E del resto è la storia di Giobbe che è passata nella tradizione, perché la stragrande maggioranza delle persone di Giobbe ha in mente solo questo. Pochi hanno letto il libro per intero, e quelli che non l'hanno letto hanno in mente la pazienza di Giobbe, ovvero questo giusto sofferente che però con cristiana rassegnazione sopporta i mali che Dio gli manda, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore, e Dio gli restituisce tutto. E ci faceva notare già la lezione il padre Alonso che la fine non può essere messa in relazione così facilmente con l'inizio, tenendo conto di tutto quello che c'è nel mezzo, perché i figli non sono come i fustini del detersivo. Se viene uno a dirti: guarda, tu hai due figli, te li faccio morire tutti e due, ma poi te ne do quattro. L'autore stesso sa benissimo di scrivere una cosa del genere, lo sa. Dare un giudizio negativo significa anche non dar credito agli autori antichi, che non erano più fessi di noi, forse il contrario, tra le altre cose. E anche il dire che queste sono correzioni per mettere Giobbe all'interno di una teologia, no, questo non funziona, intanto bisognerebbe provarlo, non è probabile. E in ogni caso Giobbe non è mai stato letto in questa chiave così pacifica e così tranquilla, anzi è sempre un libro che ha dato fastidio, tant'è vero che nella liturgia anche cristiana lo si mette sempre al margine, oppure lo si recupera, come hanno tentato i padri, in chiave moralistica, il giusto sofferente appunto, oppure in chiave cristologica, il modello del Christus Patiens, allora lì il discorso va per altre vie, fa parte della storia della lettura del libro. Io credo che l'introduzione e la conclusione siano parte integrante del racconto, che esistessero prima o meno, questo a questo punto è marginale, probabilmente esistevano prima, ma questo allora è il punto, che l'autore aveva davanti una storia che non gli soddisfaceva, cioè non può essere un Giobbe così, gli succedono le peggio disgrazie perché Dio vuole che gli succedano e poi tutto si riaggiusta? No, è contro quel Dio che Giobbe si ribella, ecco il punto. È contro il Dio dei capitoli 1 e 2, razionalizzato dagli amici, che Giobbe dice no, quel Dio non mi torna. Quello che ha fatto di Giobbe un testo che da 2000 anni ancora continua a essere dibattuto è che l'autore è geniale, e chi l'ha letto se ne è sempre accorto, perché mette in crisi un'intera idea di Dio che viene da una tradizione molto venerabile, cioè il Dio che premia, che punisce, che scommette sulla fede di Giobbe, pur sapendo che Giobbe in realtà è già così. E tenete conto che è una costruzione letteraria, quindi lo ripeto ancora, non fate l'errore di rapportarlo a fatti reali per cui Dio avrebbe fatto realmente così, è il narratore che ci provoca in qualche modo. La conclusione, che a molti è sembrata inadatta o addirittura una ripresa semplicemente di ciò che Eliu diceva, no, non è in realtà questo. Intanto ci sarebbe stato da fare un'esegesi un po' più dettagliata, cosa che non ho fatto perché non è anche mancato il tempo, della risposta conclusiva che Giobbe dà alla fine del libro, quando al capitolo 42 dice a Dio, Giobbe rispose al Signore: riconosco che tu puoi tutto e nessun progetto è irrealizzabile per te. Sì, chi è che oscura il mio piano ma senza intelligenza? E certo, ho parlato senza capire cose meravigliose che superano la mia comprensione. E qui notavo che il problema non è non capisco, ma mi meraviglio, è un discorso diverso, che esula dal discorso siccome Dio è al di là di tutto non posso dire nulla di lui, no, mi meraviglio di lui. E questo sfugge perché noi occidentali il concetto di meraviglia l'abbiamo un po' messo sott'ordine. Qui aveva ragione Chesterton nel suo famoso aforisma che l'uomo occidentale non morirà per la mancanza di meraviglie, di quello è pieno, morirà per la mancanza di meraviglia, perché non è più capace di questo tipo di sguardo. La Bibbia è piena di questo tipo di atteggiamento. Pensate al Salmo 131: io sono quieto e tranquillo come un bambino in braccio a sua madre, ricordate, non vado in cerca di cose grandi, meraviglie più alte di me. E il termine ebraico niflaot indica non le meraviglie scientifiche o tecniche, ma i meraviglia dei, dicevano i padri, cioè le azioni di Dio nella storia, che è la risposta del Salmo 77. Quando il salmista si chiede dov'è il tuo amore d'un tempo, è quella domanda così forte che veniva ricordata prima ancora da Paolo, e il salmista risponde: mi ricordo delle tue meraviglie, cioè dei prodigi dell'esodo, eccetera. Ovvero il richiamo alle meraviglie non è il richiamo a un aprire la bocca e dire guarda che bello, è un richiamo all'atteggiamento di chi scopre una presenza all'interno della storia che sfugge se riduciamo Dio a criteri razionali. Noi la chiameremmo fede in termini neotestamentari, quindi è un'altra prospettiva quella a cui Giobbe apre. E le ultime parole di Giobbe sono ancora più emblematiche: avevo udito di te solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Cioè finora era la teologia degli amici, erano le mie idee, erano le cose che io credevo di sapere di Dio. Adesso ti ho visto, quel Dio che gli amici ti dicevano Dio non ti risponderà, Dio ha ragione, tu hai torto, quel Dio ti ha parlato. E allora Giobbe può dire io l'ho visto con i miei occhi. Anche questo sfugge perché noi vorremmo una risposta razionale, vorremmo una spiegazione filosofica. La spiegazione filosofica non arriva perché Giobbe dice l'ho visto, e questo non può essere razionalizzato. L'ho visto, i miei occhi adesso ti vedo. E nell'incontro personale le domande cadono. E anche questo sfugge e ci lascia l'amaro in bocca, ma ce lo lascia perché non abbiamo questo incontro. E in fondo, se volessimo avere le risposte, Giobbe non ce le dà. Se per questo nemmeno il Nuovo Testamento ci dà risposte da questo punto di vista, no? Se pensate a come finisce il Vangelo di Marco, Gesù muore, le donne vanno alla tomba, la trovano vuota, c'è un tizio vestito di una veste bianca che dice non abbiate paura, non è qui, cercatelo da un'altra parte, è tornato in Galilea. E le donne non dissero nulla a nessuno perché avevano paura, fine del Vangelo di Marco. E Gesù risorto chi l'ha visto? Nessuno, le donne no, gli apostoli nemmeno, e allora è un rimandare a un oltre che però nasce da una ricerca e da un incontro. E poi Giobbe continua nell'epilogo, al versetto 6, la Shei traduce, a mio parere, con una traduzione assolutamente inadeguata, ma qui viene fuori il vizio del traduttore. La Shei traduce: perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere, no? Perché se questa risposta fosse l'ultima parola di Giobbe, allora sì, Giobbe direbbe: vabbè, ho scherzato finora, avete ragione voi, ha ragione Dio, è tutto finito, no? Il testo ebraico dice: per questo detesto polvere e cenere, ma ne sono consolato. Naham in ebraico, nel verbo del profeta Nahum, consolare, consolazione. Qualcuno si ricorderà che Farnacum, il villaggio della consolazione, Cafarnao in ebraico. Dunque, detesto polvere e cenere, ma ne sono consolato. Cioè Giobbe dice: la mia condizione umana, la mia sofferenza, Giobbe è ancora malato quando pronuncia queste parole, la detesto, però ne sono consolato. E nasce un paradosso: da un lato rimane la sofferenza, da quell'altro la sofferenza acquista un altro volto. Il padre Alonso, scusate se lo cito sempre, ma quando uno ha studiato con qualcuno poi gli ritorna negli orecchi quello che qualcuno gli ha detto, se magari era pure bravo, ci diceva che la soluzione di Giobbe non è rispondere al problema del dolore, ma insegnare, o se volete indicare, come è possibile continuare a vivere nonostante il dolore, che è un altro discorso. Quindi detesto polvere e cenere, cioè so che sto soffrendo, ma ne sono consolato, che è un po' il paradosso dell'esistenza. Poi c'è l'epilogo che fa tanta difficoltà. Intanto l'epilogo riprende il prologo, per cui si ritorna un po' con la stessa tematica, però con qualche differenza che chi lo legge se ne accorge. Ovvero, la prima differenza è che gli amici hanno torto, che non è una differenza di poco conto. Dio stesso dice: voi non avete detto di me cose rette, come il mio servo Giobbe. Rette in ebraico è nechonot, nachon. Nachon in ebraico moderno significava bene, ritorna, in ebraico antico significa dritto, retto, giusto, no? Poi sembra che per metatesi venga la parola greca canon, che sarebbe canonico, ma queste sono questioni di linguistica. Nachon, cioè Giobbe ha detto di me cose giuste, rette, ortodosse, diremmo noi. Anche quando bestemmiava, sì, anche quando bestemmiava. E questo vuol dire che la verità del libro non è in un'affermazione dogmatica, ma nell'atteggiamento di Giobbe verso Dio, la sua libertà, la sua ricerca, il suo contestare un Dio che gli sembrava schiacciarlo. Già fosse questo, l'epilogo sarebbe fantastico. I tre amici teologi non hanno capito nulla, sono stolti, dice l'epilogo. Stoltezza, e per i libri sapienziali il maggior peccato dell'uomo non è la malvagità, è la stoltezza. Perché dai malvagi ci si può difendere, dagli stupidi no. Dice il libro dei Proverbi che è meglio incontrare un'orsa privata dei suoi cuccioli che uno stolto che si aggira per la strada. Perché da un cattivo ti difendi, da uno stolto no. E dovreste leggere, scusate la divagazione, ma le pagine di Bonhoeffer scritte nel 1943 nel carcere di Tegel, quando diceva che il vero problema della Chiesa, lui parlava della sua Chiesa, che era quella riformata, luterana, ma vale anche per la nostra, il vero problema della Chiesa non è la cattiveria, è la stupidaggine che c'è a giro. Aveva ragione nel 1943, ha ragione nel 2014, no? Chiusa la parentesi, gli amici di Giobbe sono stolti e sono teologi di primo ordine. E anche questo vuol dire, cioè, è già un giudizio forte. Poi ancora, l'epilogo finisce con questa soluzione per noi inadeguata: a Giobbe viene restituita la sua ricchezza, nascono altri figli, nascono altre figlie. Intanto ci sono due ordini di spiegazione. Siamo in un testo del quarto secolo avanti Cristo. Il libro non poteva finire dicendo: Giobbe muore, va in paradiso, perché non ci credevano. Tant'è vero che se voi leggete la traduzione greca, che è del secondo secolo avanti Cristo, aggiunge un versetto e dice: sta scritto che Giobbe risusciterà di nuovo, perché si erano accorti che mancava qualcosa, no? Quindi non si può imputare a un autore del quarto quinto secolo di non parlare di una cosa che per noi sarebbe stata utile. non ci avrebbe soddisfatto uguale probabilmente, però avrebbe avuto una sua logica perlomeno. In ogni caso l'epilogo fa parte della, rientra nella mentalità del tempo. L'altra cosa per cui l'epilogo dice questo è che si doveva fare vedere che la vita di Giobbe in qualche modo cambia, perché uno poteva chiedersi: e allora cosa succede? Noi chissà cosa avremmo immaginato. Lui riassume tutto con un solo versetto, poi dopo parte con la descrizione pratica, e dice al versetto 10: il Signore ristabilì la sorte di Giobbe, che è lo stesso termine, la stessa giro di frase che si trova nel Salmo 125, quando il Signore ristabilì le sorti di Sion, ci sembrava di sognare. Shav Shevut in ebraico, ristabilisce le sorti. Qui il narratore si diverte, perché il soggetto del verbo Shav, che vuol dire tornare, far tornare, è Dio. Ma Shav Shuv in ebraico vuol dire anche convertirsi, e i profeti lo usano sempre in questo senso. Per cui uno che si volesse divertire potrebbe anche tradurre: il Signore si convertì. Il narratore gioca su un doppio effetto della frase. Allora, è la conversione di Dio o è qualche altra cosa? In qualche modo è Dio che cambia la sua idea e dà a Giobbe un'altra vita. Questa idea è tipicamente ebraica, Dio che cambia idea. Pensate a quante volte questo viene narrato nel Pentateuco, no? Dio smise, cessò dall'idea di far del male al suo popolo. E anche questo rientra nella descrizione di un Dio che non può essere fatta secondo i nostri schemi, perché secondo i nostri schemi Dio non può cambiare idea, invece la cambia. Il Dio della Bibbia è capace anche di quello, no? E dunque un Dio visto con gli occhi dell'uomo. Questo a noi può dar fastidio, ma è il modo con cui il narratore lo vedeva. Ecco, questo risponde, non so se risponde, ma perlomeno affronta diverse delle cose che sono state chieste. C'era un flash, citando Simone Weil, quando parlava della decreazione. In realtà lì l'idea non è di Simone Weil, ma è tipicamente ebraica. È l'idea detta dello zinzum, cioè di Dio che si contrae per lasciare spazio al creato, no? Se Dio invade lo spazio del creato, il creato non può sussistere, quindi Dio si delimita. In fondo è l'idea che Paolo applica a Cristo a proposito dell'incarnazione: pur essendo Dio, spogliò se stesso, svuotò se stesso, lo svuotamento di Dio per lasciare spazio alla creazione. Ma qui si entra in un altro tipo di risposta. Secondo me il limite di Bloch è che non riesce a vedere nel libro il dramma dello scontro tra Dio e Giobbe, perché per Dio, per Bloch Dio è comunque il faraone e Giobbe è l'uomo che si rivolta, sono due libertà che entrano in conflitto. Questo è un altro aspetto tipicamente biblico: Dio e l'uomo sono due libertà a contrasto tra loro, e Dio accetta che l'uomo si abbassi, alzi, o Dio si abbassi a questo livello di scontro. E Bloch a questa dimensione non arriva, anche se poi, per finire con Bloch, quando stava per morire, poco prima di morire, l'anno della morte, 77, fu intervistato dalla ZDF, la radio tedesca. Allora sapete che lo licenziarono, lo cacciarono dalla Germania Est, si rifugiò in Germania Ovest, però continuò a essere un marxista convinto. E l'intervistatore occidentale gli chiese: ma maestro, lei ha parlato un'intera vita di Dio, di religione, di Bibbia, ma ci confessi, ma lei è davvero ateo? E lui avrebbe risposto: sono ateo sì, ma per amore di Dio. Visto che molte delle domande che sono state fatte giravano intorno a queste difficoltà, sull'epilogo, sul problema delle risposte di Dio che non sono sufficienti, perché Dio accetta il gioco di Satana, penso un pochino di aver toccato queste cose. Altre cose che sono venute fuori: il contatto con la mentalità stoica, senz'altro Giobbe non è uno stoico, questo potrei dirlo con molta sicurezza, primo perché non conoscevo lo stoicismo a quell'epoca, era troppo presto, e secondo perché affronta la prospettiva di Dio con totale differenza rispetto agli storici. Il Dio di Giobbe, questo non l'abbiamo detto ma è scontato, è un Dio personale, non è la natura o la ragione o lo spirito universale o un Dio astratto che pervade la creazione e che pervade il mondo. Il Dio di Giobbe è una persona, tanto persona con la quale posso poi discutere. La prima questione, Giobbe 42,3, chi è colui che oscura il mio piano ma senza intelligenza? Quel versetto lì citava, e certo ho parlato senza capire cose meravigliose che superano la mia comprensione. La cosa interessante è che la prima parte del verso 3 ripete le stesse identiche parole che Dio ha detto a Giobbe all'inizio del suo discorso: chi è colui che oscura il mio piano ma senza intelligenza? È come se Giobbe, arrivato alla fine, desse ragione a ciò che Dio gli diceva. E quindi sì, è una questione di sapienza, di quella sapienza che sta al cuore del libro. È un testo che ho saltato a che pari, ma qui vedete che alla fine si scopre sempre qualcosa di nuovo. Al capitolo 28 il poeta introduce nel libro una sorta di interludio musicale, un inno alla sapienza, una sapienza che l'uomo non trova né con la tecnica né con l'economia, la trova incontrando Dio nella creazione, quindi un altro tipo di conoscenza che va sempre di pari passo con l'esperienza, ma che è un leggere l'esperienza alla luce della fede. Quindi sì, c'è polemica nel libro di Giobbe contro un certo tipo di sapienza che pretenderebbe di arrivare a Dio in altri modi che non siano quello appunto che il libro di Giobbe propone. In realtà è una polemica che attraversa buona parte della Bibbia. Alla fine anche Genesi 3 è una questione di sapienza. La donna vide che l'albero era desiderabile per acquistare sapienza. Ma quale sapienza? Quella che ti dice tu sai tutto e con quel frutto non avrai più bisogno d'altro. Quel tipo di sapienza che viene rifiutato poi, che porta paradossalmente all'insipienza. C'è polemica senz'altro, ma non c'è polemica contro la sapienza, perché anzi la sapienza in quanto tale è esattamente il motivo per cui i saggi scrivono. Dipende che cos'è appunto la sapienza e che cosa vuol dire vivere o cercare il sapere. Quanto ai capitoli 40 e 41, ha fatto l'ipotesi che queste immagini non rivelino nulla di Dio. Beh, questa è una linea che è stata seguita nel corso dell'interpretazione di questi testi, perché sono testi comunque problematici, anche se evocativi, no? E porterebbero alla fine a una soluzione, come a volte è stata trovata per il libro di Giobbe, di carattere mistico. L'unica cosa che si può dire di Dio è il non dire, per cui alla fine la soluzione sarebbe il rifugiarsi in una visione mistica, per cui Dio è soltanto quello di cui non si può dire niente. Ma Giobbe non è un mistico, anzi, se lo è, lo è in maniera molto sui generis. Questi due testi su Vermotte e Leviatani non credo che siano immagini che non dicono niente su Dio. Il problema è che noi non le capiamo, questo è il punto, no? Se voi leggete la fila di commentari dall'antichità a oggi, trovate di tutto di più. Nell'antichità diventavano immagini sataniche, se stava anche bene in certi aspetti. I moderni hanno pensato quasi sempre a una glossa, cioè a aggiunte successive. Il commento di Ravasi li liquida dicendo le glosse di un autore successivo. Quando si studia la critica letteraria si impara presto che il verdetto glossa è il salvarsi in calcio d'angolo quando la palla è già finita in rete. Il verdetto glossa è giustificabile solo quando è evidente che è una glossa, non quando, siccome non lo capisci, allora questa è una soluzione che non funziona. Molto più facile è chiedersi: ma perché questi due discorsi? Intanto la mia idea, evidentemente non pretendo che questo sia condiviso necessariamente, però il capitolo 40 inizia con un discorso di Dio che all'inizio sembra uguale al primo, il capitolo 38, e poi Dio dice a Giobbe: vediamo un po', il tuo problema è uccidere i malvagi. Bene, allora hai un braccio uguale a quello di Dio, allora uccidi tutti i malvagi, eliminali, ammazzali tutti e io ti loderò perché hai trionfato con la tua destra. Dio diventa ironico al massimo livello. Se per te il problema è uccidere i malvagi, vediamo se ti riesce. Ammazzi tutti i cattivi e vedrai che mondo migliore avremo. E allora sarai al posto mio. Il discorso è feroce perché è evidente che non è la soluzione al male ammazzare tutti i malvagi, bisognerebbe cominciare da Giobbe stesso alla fine, no? Perché nessuno può dire ma io sono giusto. E poi la fine è assolutamente feroce, allora ti loderò perché hai trionfato con la tua destra, che è una frase salmica che Dio applica a Giobbe. E poi arrivano i due esempi, per noi molto strani, del Behemoth e del Leviathan, che la Bibbia CEI nel primo caso banalizza, ci mette l'ippopotamo e poi lascia il Leviathan. I mostri ricordano vagamente l'ippopotamo, senza tanto vagamente, richiamano l'ippopotamo e il coccodrillo, ma vanno più di questo. Nei salmi il Leviathan ritorna come animale mostruoso di un'epoca mitica, ricorderete il Salmo 74, quando Dio dice, quando il salmista dice tu Dio hai spezzato le teste di Leviathan sulle acque, perché Leviathan aveva sette teste nell'immaginario dell'epoca. Dunque sono testi che vanno letti a diversi livelli. Dal punto di vista dei mostri primordiali indicano senz'altro quel caos primordiale che Dio controlla governando l'ippopotamo e il Leviathan come fossero una lucertolina o un cagnolino. E qui è molto bello il commento di Paul Ricoeur su questi due testi, passandoli più mal, per chi conosce l'ottimo opera di Ricoeur. Ricoeur paragona questi due mostri a quello che in Genesi 1 sono le tenebre. In Genesi 1 si dice che prima della creazione del mondo c'erano le tenebre, però Genesi 1 non dice da dove vengano le tenebre, c'erano. Il filosofo ci batterebbe la testa se tentasse di dare una risposta razionale. Genesi 1 dice c'erano le tenebre, e Dio disse, fissa la luce, da dove vengano le tenebre? Non è detto, c'erano. No? E così Giobbe 40 e 41 ci sono questi mostri. Però Dio li controlla, che è un modo espresso con un linguaggio mitico evidentemente per dire che il caos è controllato dal Signore, quindi non sfugge a Dio, anche se non potessimo ricavarne una origine per noi logica. E poi ancora ci sono motivazioni anche complementari. Sono animali questi che nel mondo egiziano erano idoli, quindi c'è una polemica anti-idolatrica, non sono stati scelti a caso. Poi ancora, nella Bibbia il coccodrillo, il Leviatan è simbolo dell'Egitto, l'ippopotamo e il Behemoth di Babilonia, c'è una polemica anche contro le due grandi civiltà del tempo, è un testo che si gioca a più livelli. E io sono molto d'accordo con quello che scrive Ricoeur quando conclude: il Dio che si indirizza a Giobbe dalla tempesta gli mostra Behemoth e Leviathan, le vestigia del caos vinto, divenute figure di una brutalità dominata e misurata dall'atto creatore. Attraverso i simboli gli lascia capire che tutto è ordine, misura, bellezza. La sofferenza non è spiegata né eticamente né filosoficamente, ma la contemplazione del tutto abbozza un movimento che deve essere completato con l'abbandono da parte nostra di una pretesa, col sacrificio di quella esigenza che era l'origine della recriminazione, cioè la pretesa di formare noi, per noi stessi, un isolotto di senso nell'universo, un impero in un impero. E si ritorna alla meraviglia e all'atteggiamento di qui sopra. Io credo che senza questa chiave con Giobbe ci incartiamo continuamente, qualunque risposta continua a non darci piena soddisfazione. Poi, siccome ognuno di voi ha il diritto di dare la sua risposta, siete tutti legittimati a continuare a dire ma io sono convinto di questo, nessuno ve lo vieta, no? Io ho dato quella che per me è la risposta, non pretendo di dire che la mia è quella migliore. Su Mosè e Giobbe, a parte che non sono gli unici personaggi della Bibbia a cui Dio parla o che parlano a Dio, uno che somiglia molto a Giobbe è Giona, e se volete anche Elia in 1 Re 19, quando fugge nel deserto e vuole morire, Geremia, per non parlare di Geremia, il capitolo 3 di Giobbe, molto vicino a Geremia, sono testi che si somigliano, c'è da dire se l'uno dipende dall'altro, ma questa è una questione di tipica letteraria, è difficile dirlo. Più che altro la domanda Mosè e Giobbe mi porta a un'altra domanda, cioè Mosè e Giobbe la Torah. Ecco, e qui il discorso diventa delicato. Se noi fossimo in un contesto ebraico, anche attuale, sarebbe molto delicato parlare di questo rapporto, perché per l'ebraismo la Torah non si tocca, la Torah è comunque al cuore della rivelazione, non si discute. Sul piano storico e letterario è un fatto che i libri sapienziali alla Torah non danno grande spago. I proverbi sì, diciamo che la ignorano, Belsira la recupera, ma siamo nel secondo secolo. La Sapienza, di quella Sapienza non le dà grande considerazione, sì la cita ma non è poi. Giobbe e Coelet sono molto critici. Per Giobbe addirittura l'esperienza è una negazione di ciò che dice la Torah, perché la prova dei fatti è che Dio non agisce così. Se Giobbe avesse avuto in mano il Salmo 1, beato l'uomo che segue la legge del Signore, che la legge del Signore della Sapienza, avrebbe detto no, a me non sembra questo, quindi discute con questa idea. E Coelet, peggio ancora, Coelet addirittura nega che osservare i comandamenti sia un vantaggio. Sul piano letterario è così, c'è poco da discutere. Poi sul piano dell'interpretazione, della ricezione del testo si può discutere all'infinito, però riuscì a calmare le acque facendo vedere che sia Giobbe che Coelet sono profondamente ebraici. È vero che non c'è la Torah, ma non è vero che non c'è Israele, anzi c'è come Israele. C'è un altro modo, il problema è che l'Israele del IV-V secolo non è quello di oggi. E quello di oggi non è l'erede diretto di questo, è un altro tipo di giudaismo, per forza di cose, come del resto il cristianesimo si è evoluto ed è cambiato nel tempo. C'era il giudaismo che proveniva dalle riforme di Ezra e Nemia, un giudaismo centrato sulla Torah, c'era il giudaismo sapienziale, che alla Torah dava meno importanza, nasceva allora il giudaismo enotico, che della Torah proprio non importa niente, e quello apocalittico, idem come sopra, un giudaismo dunque che aveva molte facce. La cosa straordinaria è che molte di queste facce, con qualche eccezione per esempio la letteratura enochica, poi rientrano all'interno di un progetto, e questo è uno dei punti di forza della Bibbia, che raccoglie in sé prospettive che apparentemente sembrano inconciliabili, perché c'è Giobbe ma c'è anche il resto, no? E come nel Nuovo Testamento c'è Paolo e c'è Giovanni, e sfido chiunque a metterli d'accordo veramente, per non parlare di Paolo e Giacomo, però ci sono, no? La visione che avevano della verità non era la nostra, era un'altra dinamica, un altro approccio, per cui alla fine valeva quello che diceva il salmista: una parola ha detto Dio, due le ho udite. Se volete un aneddoto per finire, all'epoca di Gesù c'erano i famosi rabbini Hillel e Shammai, che erano le due grandi scuole sempre in diatriba tra di loro. Allora i loro discepoli si ritrovano a discutere su una lettura biblica, e i discepoli di Hillel dicono: no, la nostra è la verità, e questo lo proverà Dio. Se la nostra interpretazione è giusta, i muri della casa vadano tutti a destra, e la casa si muove. E allora quelli di Shammai dicono: no, la nostra è la verità, che i muri vadano tutti a sinistra, e la casa va a sinistra. E per un'ora la casa ondeggia, perché ognuno si richiama alla voce di Dio e la casa va di qua e di là. Alla fine Dio si scoccia, viene una voce dal cielo, la Bat Kol, la figlia della voce, e dice: tutte e due sono le parole del Dio vivente, perché una parola ha detto Dio, due le udite, ne udite, la casa diventa dritta, no? E allora si comprende che il concetto di verità è nel modo in cui il testo diventa recepito dal lettore, che comunque lo considera una parola di Dio per lui, che alla fine la casa si raddrizza, no? È un altro approccio rispetto al nostro. Beh, questo non per dire che hanno ragione tutti, ma per dire che ci possono essere anche nella Bibbia cose apparentemente contrarie.